Le Sacre Scritture iniziano con "Io ti ho amato" e finiscono con "Tu amerai". È il libro dell'amore, la Bibbia, perché ha dentro di sé il cuore, il fondamento, il principio di Dio. E Dio ha detto, ha fatto, ha vissuto sempre da amato, da amante verso di noi. Io ti ho amato, è iniziato con un passato e finisce con amerai, con un invito al futuro. E noi siamo lì nel mezzo, nel presente, e sentiamo oggi forte Dio che ci dice: io ti amo. Ti amo e lasciati amare. Non è tanto l'amore che noi dobbiamo dare verso di Lui, ma tanto quell'amore che semplicemente possiamo ricevere da Lui. Questo è amare. È un lasciarci coinvolgere, travolgere da questa energia straordinaria che è Dio stesso. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, così il Vangelo ci dice. Dio non è venuto per condannare, non si ama per giudicare, non si ama per condannare, non si ama stando lì creando e erigendo dei tribunali improvvisati e quindi mettersi lì a giudicare, ma è completamente un'altra rotta quella che propone Dio. È il fatto che ciascuno di noi si può sentire amato da Lui e per questo si può sentire felice, può sentirsi libero di danzare nella propria vita senza paura, senza timore. Dio non condanna nessuno e questo dovrebbe essere molto chiaro dentro di noi e lasciare che quella libertà che questo Vangelo comunica possiamo anche noi comunicarlo agli altri. Tutti sono amati da Dio, tutti sono perdonati da Dio. Non c'è peccato, non c'è errore che Dio non ha già perdonato. Quindi forse dovremmo uscire fuori da quella logica di mettere i buoni e i cattivi. Potremmo distruggerla quella lavagna scolastica dove mettavamo i buoni e i cattivi. Non esistono. Esistono uomini e donne che tentano ogni giorno di vivere pienamente la propria esistenza. Chi crede in Dio è colui che si lascia amare da Lui, e chi si lascia amare da Dio è già salvo, non deve salvarsi. Non è che noi dobbiamo compiere delle opere, dei gesti per salvarci. Noi già siamo salvi. Dovremo semplicemente accogliere questa salvezza e condividerla con gli altri, darla anche agli altri. Dovremmo sostituire il giudizio, la condanna, l'etichetta, la violenza verbale e a volte anche fisica e mentale con quello che è l'amore, che non giudica. L'amore non giudica mai, l'amore perdona, l'amore copre tutto, la carità vince su ogni cosa, l'amore vince anche la fede. San Paolo ce lo dice chiaramente che l'amore vincerà, la speranza svanirà, la fede cesserà, ma l'amore no. L'amore è il non giudicare l'altro. Lo dice molto chiaramente questo Vangelo, che Gesù non è venuto a condannare nessuno, anzi, è venuto a far sì che verità e amore diventassero un'unica cosa. Perché se la verità è qualcosa di importante per ciascuno di noi, fa rima fortemente con l'amore. Quanto più io mi lascio amare e amo, tanto più sto nella verità. La verità è di chi ama, la verità è di chi perdona, la verità è di chi ha la misericordia e vive dentro di sé tutto questo, perché se io non mi sento amato, non mi sento perdonato, è chiaro che non perdono e non amo. Allora forse l'impegno che noi dovremmo metterci sta nel sentirci noi perdonati e amati, perché le persone che non perdonano e non amano è perché non si sentono loro amati e perdonati. E allora c'è il cortocircuito in atto, ma chi si sente libero per amore di Dio è chiaro che sta lì pronto ad accogliere, pronto a fare la verità, perché la verità si fa, non si dice. La verità si fa e chi fa la verità va verso la luce, così dice il Vangelo. Chi fa la verità viene alla luce, si illumina, perché verità e amore sono strettamente uniti insieme. Allora questo ci dovrebbe far sentire un po' tutti un po' leggeri. Leggeri è imparare a danzare e non stare lì a mettere dentro degli scompartimenti le persone e a giudicarle, a condannarle, perché l'amore di Dio è per tutti. Nella Chiesa c'è posto per tutti, non c'è un dentro e un fuori, mai. Quindi Gesù ha chiaramente detto che c'è posto per tutti, perché la Chiesa nasce per accogliere, la Chiesa nasce per essere madre, per essere padre. Una madre accoglie sempre, accoglie tutti i figli che commettono degli errori come i figli che provano a non farli gli errori, accoglie i figli degeneri come i figli che stanno lì ogni giorno a provare a vivere bene e pienamente la propria esistenza. Allora questo ci apre un nuovo scenario davanti a noi e ci fa vivere la fede anche con più pienezza e con più verità, senza più giudizio, perché quando smetteremo di giudicare noi stessi e gli altri, allora comprenderemo quanto è potente l'amore di Dio. Voi lo vedete, chi ama Dio è libero e non sta lì a dire tu sì, tu no, tu dentro, tu fuori, tu non puoi, tu puoi. Cioè questo gioco in Dio non esiste. Esiste a volte in noi, nella nostra mentalità, ma Lui sta facendo del tutto perché questa mentalità ritorni ad essere legata al Vangelo. A un Vangelo che ama la persona, non quello che fa. Che accoglie la persona, che non sta lì dietro ai propri errori. Allora io penso che questo è un tempo in cui ciascuno di noi può aprire il proprio cuore e far spazio alla misericordia. È tutto qui il Vangelo. Il Vangelo sta nel vivere una misericordia profonda gli uni verso gli altri, a non stare lì a guardare la pagliuzza nell'occhio del nostro fratello. Forse potremmo fermarci un attimo a vedere innanzitutto la nostra trave che sta nell'occhio, ma poi forse potremmo toglierla quella pagliuzza, perché non funziona dire io aiuto mio fratello dicendogli che ha una pagliuzza nell'occhio. Io aiuto mio fratello se gliela tolgo quella pagliuzza, non sottolineando, non etichettando, non stando lì a dire tu hai fatto questo, io te l'avevo detto, non mi hai dato retta, tu sei fuori la grazia di Dio. Questa è una bestemmia. Quante volte noi ci ergiamo a sacerdoti e farisei, pronti a dire tu non puoi accostarti all'Eucaristia, tu sei fuori la Chiesa, tu non puoi fare. Dio c'è, ma non sei tu. Rilassati. Continuiamo a dircelo sempre questo. È terribile perché sono gli uomini e le donne che allontanano completamente da Dio. È come se Dio incessantemente provasse a integrare tutti e noi invece non ce la si fa, perché dobbiamo sempre avere qualcuno da escludere, da allontanare. Noi dovremmo integrare sempre di più la nostra fede, sentendoci in una gara di stima gli uni verso gli altri, e non stare lì ritti in piedi con la fede come una spada. La fede non si difende, Gesù si difende da sé, non ha bisogno di crociati del 2000, non ha bisogno di questo, ha bisogno semplicemente di persone che si lasciano amare da Lui e che amano e che integrano il più possibile tutti, perché Gesù è venuto per tutti, ha dato il suo unigenito figlio per tutti. Io non mi stancherò mai di dirlo, ma perché mi sembra così semplice, eppure non riesco a vedere in noi una pratica di questo. Quando celebriamo l'Eucaristia, nell'Eucaristia ci siamo tutti, e tutti significa uomini, donne, animali, vegetali, minerali. L'Eucaristia è un'Eucaristia cosmica. C'è tutto il mondo qui che si riunisce. Non c'è giudizio. Questo pane è per tutti. Questo pane è per tutti. Questo vino è per tutti. Quando noi ci troviamo a celebrare l'Eucaristia e tutto il creato che concorre in questo momento, allora non c'è esclusione di nessuno. Di nessuno. Anzi, noi dovremmo essere questi strumenti di unione, dovremmo essere da ponte per chi si sente lontano da Dio, per chi si sente ferito dagli uomini e alle donne di chiesa, perché la maggior parte delle volte lo sappiamo bene perché le persone si sono inaridite davanti a Dio, perché hanno incontrato uomini e donne di chiesa così chiamati e definiti che li hanno fatto sentire esclusi, che li hanno fatto sentire lontani, che li hanno fatto sentire in difetto. Eppure non mi stancherò mai di dirlo invece a tutti, che in chiesa la chiesa è per i peccatori, non per i giusti. Io sono peccatore, perciò sto in chiesa, perciò ho scelto Gesù, perché mi sento peccatore. In chiesa, dietro Gesù, non ci vanno i giusti. Se qualcuno di voi si sente giusto, sta nel posto sbagliato. Se vi sentite arrivati, forti, potenti, di aver capito già tutto, non è il posto vostro. Io non ho capito nulla, 2 o 3 cose forse, ma non sono neanche sicuro, perché mi sento peccatore, perché lui è venuto per i peccatori, non per i giusti. È venuto per i malati, non per i sani. E allora a me mi fanno sorridere poi quando qualcuno dice ma perché in chiesa ci sono tutti questi che sono, fanno, dicono, perché è per noi peccatori. Dici anche tu, perché tu stai peggio di me, perché siamo tutti sulla stessa barca. Ma chi può mai sentirsi arrivato? Perché se voi lo conoscete, salutatemelo da parte mia, salutatemi e dite beato a te, beato te che sei vero, che hai raggiunto la verità, che hai capito tutto. Io non ho capito quasi nulla. Ed è per questo che mi sento amato da Dio. E come vorrei che quando partecipassimo alla celebrazione eucaristica ciascuno di noi si senta peccatore, si senta sì, in errore, perché siamo umani e perciò capaci di amare e di lasciarci amare. Io ho terribilmente paura della presunzione, della prepotenza. Questo è il male più grande diffuso nell'umanità, il sentirsi prepotenti nello sbandierare la verità, nel difendere, nel giudicare gli altri. Ma chi può mai dire, come possiamo mai dire a qualcuno tu sei nel giusto, tu sei nel sbagliato, ti stai comportando male? Siamo pronti tutti a fare i moralisti, sempre. E Gesù non l'ha mai fatto. Perché dovrei giudicare gli altri a partire dai suoi comportamenti e dalla morale? Chi siamo noi per giudicare? Nessuno. Lasciamoci amare. E proviamo ad amare, e questo è il nostro compito. E facciamo sì che ciascuno di noi possa diventare strumento d'amore, ponte d'unione, non di divisione. Che ciascuno di noi tesse sempre di più una rete, una trama di amore tra noi, perché è quello che ci salva, perché realmente è lì che noi troveremo quella pace e quella verità. Allora proviamo in questa quarta domenica di Quaresima ad abitare l'amore. Che cos'è l'amore? L'amore è ossigeno pieno, è ossigeno l'amore. Tutti abbiamo bisogno di sentirci amati e di dare amore, perché amare coincide fortemente con il dare, ma fortemente anche con il ricevere. Allora lasciamo che questa settimana sia impregnato fortemente di questo amore.